Ecco, la questione meridionale, parliamo proprio delle regioni del sud, perché in questo assetto che lei ha descritto, come cambierebbero o come non cambierebbero proprio le regioni del sud rispetto a quelle del nord, mantenendo quelle che sono le riforme fatte attualmente dal governo di centrodestra? C'è una problematica in merito? C'è qualcosa di cui su cui potersi soffermare?
Nel dibattito si è assistito soprattutto a una forte contrapposizione di letture rispetto alla cosiddetta devolution, perché i fautori della riforma, dalle parti del centrodestra, si dice che il paese avrà finalmente il federalismo e quindi un sistema in grado di conciliare pluralità nell'unità repubblicana. Dalle parti del centrosinistra si dice che invece la devolution spaccherà il paese e lacererà in modo, direi, assolutamente inconciliabile le posizioni del sud e quelle del settentrione. Ora, io non condivido nessuna delle due letture, perché, come dicevo in precedenza, la devolution è vero che sembra valorizzare l'autonomia normativa e organizzativa delle regioni e quindi sembra spingere sul pedale della differenziazione delle politiche regionali, però è anche vero dall'altro lato che lo Stato detiene poteri di unificazione del sistema sia in materia sanitaria, sia in materia di istruzione, sia in materia di ordine pubblico, cioè i tre grandi settori su cui interviene la devolution, che in realtà raffreddano notevolmente fino di fatto a congelare qualunque iniziativa, diciamo così, autonoma, nel senso della differenziazione da parte delle regioni. Va detto però, per la verità, che il vero elemento di differenziazione è già stato introdotto nella Costituzione italiana, nella riforma del 2001, perché già quella riforma consente alle regioni di differenziare le politiche in importanti settori dello Stato sociale e si prevede dall'altro lato che lo Stato intervenga soltanto a fissare degli standard nazionali di tutela, il che significa sostanzialmente che lo Stato e le regioni possono perseguire politiche autonome, sia pure certo all'interno di politiche nazionali. Ecco, il dato importante è questo: la devolution non spacca il paese, crea soltanto molta confusione, perché nelle stesse materie tanto lo Stato quanto le regioni hanno le stesse competenze e quindi bisognerà stabilire di volta in volta, cosa difficilissima, chi fa che cosa.
Ecco, partendo dal presupposto che così come sono state fatte queste riforme, come sono state proposte, creano molta confusione. Possiamo dare qualche spunto, così, anche per ripensare se ci può essere un nuovo modo di ripensare delle riforme costituzionali, perché, come lei dice in un suo scritto, la Costituzione è fatta di due parti fondamentali, una non toccabile e l'altra invece modificabile. Ecco, possiamo quindi pensare al futuro ammettendo che in questo referendum vinca il no con le riforme così come sono state fatte? Possiamo pensare a qualcos'altro?
Questo è il vero punto della questione. Il 25 e 26 di giugno si gioca una partita importante proprio su quelli che sono gli scenari che si aprono. Se vince il sì, noi avremo nuove norme costituzionali che sarà difficile rimodificare, quindi non credo a coloro che dicono votiamo sì perché poi ci potremo mettere intorno a un tavolo per attivare un nuovo processo di correzione degli errori che pur ci sono nella riforma, ed è la posizione detta da ultimo ad esempio da Gianfranco Fini. Se vince il no, qui si aprono due possibilità. Il no significa correttamente, secondo il referendum, no al progetto approvato dal centrodestra, ma non un sì in positivo anche al testo della Costituzione vigente. Cioè, per intenderci, secondo me non è corretta la linea di chi dice salviamo la Costituzione, quindi per questo dobbiamo dire no, perché la Costituzione va preservata. E innanzitutto, quale Costituzione? La Costituzione del 48, che è già stata modificata più volte nel corso del tempo, addirittura in via di fatto, basti pensare al processo di integrazione europea, che ci è stato calato dall'alto senza che la nostra Costituzione sia stata modificata per poter, come dire, assecondare rallentare questo processo di integrazione. Noi subiamo norme europee senza che ci sia un procedimento interno costituzionale che le legittima in senso proprio stretto. Abbiamo fatto ricorso all'articolo 11 della Costituzione, ma è una norma molto, molto lata di principio che non consente di coprire tutte le possibilità di integrazione europea. E allora l'altra ipotesi è quella che è contenuta nel manifesto Barbera Ceccanti, che hanno sottoscritto anche altri intellettuali, l'ho firmato anche io, nel quale si dice questo: bisogna votare no a questo referendum per bocciare la riforma del centrodestra, però un no per, cioè per mettere in moto un processo riformista per fare poche cose necessarie per poter aggiornare l'ordinamento italiano di fronte a quelli che sono le nuove esigenze, i nuovi bisogni che sono emersi in concreto. E quali sono? Il primo, bisogna chiudere la transizione dal punto di vista politico istituzionale. Dal 93 noi abbiamo una incipiente democrazia dell'alternanza, in cui si succedono al governo forze di centrodestra e forze di centrosinistra, ma una transizione che non si è perfezionata. Occorre perfezionare questo passaggio. In che modo? Rafforzando la capacità di governo e quindi il principio di responsabilità fortemente agganciato al voto popolare, il cittadino cioè non solo deve indicare a quali forze politiche consegnare la guida del paese, ma altresì anche qual è il programma di governo che una maggioranza deve realizzare. Dall'altro lato garantire fortemente i diritti delle opposizioni, perché una forte capacità di governo deve avere come contraltare una opposizione in grado di contraddire quelle che sono le politiche di maggioranza. Secondo dato, bisogna perfezionare il regionalismo italiano, che è in una fase assolutamente di assoluta incertezza. La riforma del titolo V del 2001 ha creato più problemi di quanti ne ha risolti, ha lasciato prive di rappresentanza nazionale le regioni e soprattutto non ha consentito di distribuire in modo equo e razionale le risorse finanziarie sul territorio nazionale. Le nuove competenze senza risorse adeguate non permettono alle regioni di fare nessuna politica, quindi qui dobbiamo uscire da un'ambiguità di fondo. Vogliamo essere a favore del regionalismo oppure siamo contrari? Se siamo a favore dobbiamo però consentire alle regioni di avere le risorse per poter esercitare le loro funzioni. Quindi direi, altro dato da ricordare, il bicameralismo. Due camere che fanno la stessa cosa su tutte le materie rappresentano un unicum nel mondo intero, soltanto l'Italia ha questo sistema di bicameralismo paritario perfetto, si dice. Non solo, come hanno dimostrato le recenti elezioni, non possiamo rimanere per intere settimane con l'angoscia di avere due camere con due maggioranze diverse, che non consentono appunto quella governabilità di cui il Paese ha bisogno. Quindi occorre cambiare la struttura del Parlamento bicamerale e appunto far sì che soltanto la Camera bassa, cioè la Camera dei Deputati, sia strettamente legata al governo e trasformare la seconda, il Senato, in una Camera delle Regioni, che però non abbia poteri di veto rispetto alle politiche nazionali, ma che consenta alle Regioni di poter dialogare con lo Stato in una sede autorevole, qual è appunto il Parlamento, come avviene negli ordinamenti federali.